di un servo, è chiaro che dobbiamo spendere alcuni minuti per parlare di chi è il servo. Dove c'è un servo, c'è un padrone. E quando c'è un servo e c'è un padrone, c'è qualcuno che comanda e un altro che ubbidisce, chiaramente il padrone nei confronti del servo. È chiaro che il padrone in questo caso, per capirci, è Dio, e noi siamo i suoi servi. Perché siamo i suoi servi? Perché c'è stato un momento nella nostra vita nel quale abbiamo riconosciuto che il sacrificio di Cristo era l'unico mezzo per poter arrivare a poter vivere un'eternità alla presenza di Dio, per entrare nella famiglia di Dio. Questo si chiama riscatto da parte di Cristo, che ha pagato col suo sangue questo prezzo così alto per acquistarmi. Sono diventato di sua proprietà e in quel momento sono diventato suo figlio, in primo luogo erede, coerede con e in Cristo. Però è vero che siamo anche servi, perché siamo quelle persone, quegli strumenti che Dio usa per fare la sua volontà. Cerchiamo di basare queste caratteristiche, di mettere queste caratteristiche su un'unica piattaforma che chiameremo disponibilità. Cioè, quando parleremo delle caratteristiche di un servo di Dio, avremo come comune denominatore la disponibilità, senza la quale un servo di Dio non può compiere il suo servizio, il suo ministero, che è per appunto di servire colui che l'ha riscattato Dio. Una cosa sulla quale riflettevo in queste ultime settimane è la seguente cosa. Io come servo di Dio sono obbligato a fare la volontà di Dio? Sì o no? Perché io tante volte, non so se a te è mai accaduto, però tante volte io so qual è la volontà di Dio per la mia vita o per quella giornata o per quella situazione. Lo so chiaramente. Non perché abbia delle capacità particolari, ma perché l'ho letto, me lo hanno insegnato, l'ho letto nella scrittura, so qual è la volontà di Dio in quel caso specifico, però molto spesso mi accade di non fare, di non mettere in pratica quella volontà di Dio. E allora spesso io mi sono dovuto chiedere, ma io sono obbligato come servo a fare la volontà di Dio oppure no, visto che ho la capacità di decidere e quindi anche di non fare la volontà di Dio. Allora proviamo ad immaginare. O proviamo a chiederci, quando Dio si manifesta o manifesta la sua volontà ai suoi figli, ai suoi servi, lo manifesta come un senso di obbligazione oppure come una opzione se farla oppure no? Adamo ed Eva erano obbligati a non mangiare il frutto dell'albero del bene e del male oppure era un consiglio che Dio gli dava? Quando Dio dice non mentire, non rubare, non desiderare la donna di altri, non odiare, non giudicare, non devi peccare di maldicenza, sono obblighi oppure no? Perché è importante cercare di capire questo? Perché quando parliamo di disponibilità, piattaforma unica sulla quale costruiamo le caratteristiche del servo di Dio, perlomeno quelle che vedremo in questo fine settimana, io devo sapere, dal mio punto di vista, devo avere ben chiaro se un servo di Dio è obbligato oppure no a fare la sua volontà, perché se credo di non essere obbligato, allora tutto questo non serve a niente. Non serve a niente. Perché se io ho in mente il concetto di un servo che può fare quello che vuole, allora non ho capito bene il rapporto fra servo e padrone. Ad esempio, in città, quando noi guidiamo in città, abbiamo l'obbligo di non superare i 50 km orari, giusto? È un obbligo. Però io posso andare a 100 km orari in un centro abitato? Sì, certo. Ma questo non vuol dire che non sia un obbligo rispettare quella velocità, è che virtualmente quello è l'obbligo, ma potenzialmente, cioè io ho quella facoltà, la possibilità di trasgredire come Adamo ed Eva l'hanno avuto nel giardino dell'Eden, pur essendo senza peccato, anche io oggi ho questa facoltà, terribile arma che Dio ha messo fra le nostre mani, che è quella di scegliere se ubbidire o no alla sua voce, ma questo non esclude l'obbligo di ubbidire a Dio. Perché oggi abbiamo tante chiese, tanti cristiani, tanti figli di Dio, tanti figli di Dio che vivono la vita come a loro pare meglio. Perché forse non è chiaro il concetto nella loro mente o nella nostra mente che io sono obbligato a fare la volontà di Dio. Non ho possibilità alcuna, se sono un servo di Dio, se non quella di disubbidire, ma io sono obbligato a fare la volontà di Dio, perché quello che Dio mi chiede di fare non è un'opzione, è un comandamento, una legge, chiamiamola come vogliamo, però è un obbligo. Perché io parlo di disponibilità? Perché a me sembra che se un cristiano, se un servo di Dio, in primo luogo non è disposto ad alcune cose, difficilmente rientrerà in quei limiti dove si definisce per appunto servo di Dio. In Matteo, capitolo 22, leggiamo il versetto 37. Ma leggiamo dal 34, così si capisce meglio. Allora, Matteo, capitolo 22, versetto 34. I farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si radunarono. E uno di loro, dottore della legge, gli domandò per metterlo alla prova: Maestro, qual è nella legge il grande comandamento? Gesù gli disse: Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Ecco, secondo me, sul piano della disponibilità, qual è la prima caratteristica fondamentale di un servo di Dio. Un servo di Dio che si definisce tale perché sente da parte di Dio l'obbligo di ubbidire alla volontà di Dio, ma lo fa con amore sicuramente, è per l'appunto quella di amare Dio con tutto il proprio cuore, tutta la propria anima e con tutte le proprie forze. Senza questa disponibilità a mettere Dio al primo posto e ad amarlo più di ogni altra cosa nella mia vita o nella tua vita, tutto il resto cambia, non ha più quel valore che dovrebbe avere. Ad esempio, noi abbiamo l'abitudine, spesso si sente, di mettere alcuni aggettivi a fianco alla parola servo. Non so se vi è mai capitato di sentire e definire qualche persona come quello è oppure era un gran servo di Dio, no? Oppure alcuni servi li definiamo così: ah, quello è un servitore a tempo pieno. Quasi che ci siano dei livelli di servitù che non sono propriamente contemplati nella parola di Dio. Sì, è vero che nella parola di Dio ci sono persone che vivevano di offerte da parte delle chiese, è vero che avevano abbandonato tutto quello che avevano per dedicarsi a Dio, è vero, ci sono anche oggi, è verissimo, ma questo gran servo di Dio o alcuni servitori che sono a tempo pieno mi fa pensare che alcuni non lo siano part-time, mentre invece nel concetto biblico di servitù, quindi completamente dedicato a fare la volontà di Dio, non c'è questa differenza. Questo vuol dire che io e te, dal punto di vista di Dio, guardati da Dio, siamo uguali come servi, solo che possiamo essere servi ubbidienti o disubbidienti. Però se con servo di Dio noi vogliamo identificare un figlio di Dio che fa la volontà di Dio, allora la prima grande caratteristica è proprio questa: disposto ad amare Dio con tutte le proprie forze, con tutto il proprio cuore e con tutta la propria anima, cioè Dio al primo posto nella propria vita. Quanto cambia la tua vita e la mia vita se Dio è al primo posto? Se poi ci troviamo a davanti alla volontà di Dio, in una certa situazione, sappiamo quello che Dio ci chiede di fare. Se Dio è al primo posto, se io amo Dio con tutte le mie forze, con tutto il mio cuore, con tutta l'anima mia, avrò qualche difficoltà a mettere in pratica la volontà di Dio? Qualunque essa sia, no. Ma se nella mia vita il numero uno non è Dio, ma sono io, il mio lavoro, il mio ministero, la mia famiglia, qualcos'altro che non sia Dio, allora già, come dire, fuoriusciamo da quella categoria di servitori di Dio, perché un servitore di Dio che riconosce la volontà di Dio come assoluta e obbligatoria nella propria vita ha al primo posto nella propria vita Dio e lo ama con tutte le proprie forze, con tutto il proprio cuore e e tutto l'essere intero che è coinvolto in questo, in questa prima caratteristica del servo di Dio. Che cosa porta in un servo o una serva di Dio avere Dio al primo posto? Guardate, Giovanni, capitolo 14. Vangelo di Giovanni, capitolo 14. Se io amo Dio, o se io voglio capire che tipo di servo sono, o se ho questa caratteristica, che è la più importante, perché Gesù la definisce come il comandamento più importante della legge. E Deuteronomio capitolo 6, versetto 5, se non ricordo male. Quello è il comandamento più importante, la base, è la priorità assoluta, il punto di partenza sul quale un servo di Dio costruisce la propria vita, perché ha deciso e si è reso disponibile a mettere Dio sempre al primo posto, anche quando la mia volontà o la mia visione non sembra voler accettare o non accetta la superiorità di Dio, la saggezza di Dio, il consiglio di Dio superiore a quello del sottoscritto. Ecco perché tante volte sbaglio. Allora, in quel caso è chiaro che non mi posso definire un servo di Dio. No, perché un servo ubbidisce al suo padrone, che dà degli ordini, non dei suggerimenti, ma sono degli ordini e comandamenti ben precisi. Io e te dobbiamo amarci? Sì o no? Dai, che dite? Ci dobbiamo amare sì o no? È un obbligo? Sì. È un comandamento. Dobbiamo perdonarci gli uni gli altri? Sì, è un comandamento. Io devo edificarvi? Sì o no? Sì. Tu devi edificarmi? Sì. Sono delle cose che è facile vedere messe in pratica nella vita di una persona se questa ha reso disponibile il proprio cuore o la propria vita a dare completamente a Dio il proprio essere, anima, corpo, spirito, interamente Dio al primo posto nella vita. Guardate in Giovanni, capitolo 14, Gesù dice dal versetto 15, salteremo alcuni versetti, ne leggeremo 4 o 5. Gesù dice: se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Versetto 21. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Versetto 23. Gesù gli rispose: se uno mi ama, osserverà la mia parola. Versetto 24. Chi non mi ama, non li osserva. Perciò quando una persona ha come prima caratteristica e ha dato a Dio la disponibilità affinché Dio sia la cosa più importante, il primo della lista delle priorità, e chiamiamo con tutto il cuore, con tutto noi stessi, il proprio cuore, la propria anima, le proprie forze, questo amore nei confronti di Dio porterà automaticamente a che cosa? Ad ubbidire alla sua volontà, alla sua parola. Guardate, come la fede sta alle opere, così l'amore al Padre sta all'obbedienza. Cioè, la fede che salva, insegna Giacomo, non può rimanere senza opere, è impossibile, perché la fede che salva dimostra con le proprie opere la veridicità. Così, se Dio è al primo posto nella mia vita, si manifesta senza equivoci in che cosa? Nell'ubbidienza alla sua parola. Allora, se io della sua parola ubbidisco una, due, tre volte alla settimana, ogni tanto quando mi capita, è chiaro che di conseguenza posso dire che non ho questa caratteristica di un servo di Dio, perché non sono stato disponibile o non mi sono reso disponibile a mettere Dio al primo posto. Quando io disubbidisco a Dio, Dio non è al primo posto nella mia vita. Vedremo degli esempi in questi due giorni, in queste incontri che avremo insieme, oggi ne vedremo uno, dove Dio, quando Dio occupa il centro della vita di un servo, non importa quello che accade attorno a quella persona, non importa cosa dicano le persone, quella persona sempre farà la volontà di Dio. Ad esempio, andiamo in Ebrei, per favore. Ebrei capitolo 11, un capitolo che conoscete tutti, credo anche molto bene. Ebrei capitolo 11. Questo viene definito, se voi vi ricordate bene, il capitolo viene definito il capitolo degli eroi della fede. Non so quale sia il tuo concetto di eroe della fede, ma se tu ci fai caso, l'unica cosa che hanno in comune le persone elencate per nome, oppure quelli senza essere, i cui nomi non sono ricordati, come quelli che vedremo adesso, l'unica cosa che hanno in comune è l'ubbidienza a Dio. Noè è stato ubbidiente nel costruire un'arca dove non aveva senso costruire una nave. Abramo è stato ubbidiente nel fare quello che ha fatto, Gedeone nel fare quello che ha fatto, però non sempre ci sono risultati straordinari per avere Dio al primo posto. Non possiamo presentare un servo con queste caratteristiche e dire se tu hai Dio al primo posto tutto andrà bene. No. Non è detto, guarda che succede, o che è successo in questo caso, versetto 35. Ci furono donne che riebbero per risurrezione i loro morti, altri furono torturati perché non accettarono la loro liberazione per ottenere una risurrezione migliore, altri furono messi alla prova con scherni, frustate, anche catene e prigionia. Furono lapidati, segati, uccisi di spada, andarono attorno coperti di pelle di pecora e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati, di loro il mondo non era degno, erranti per deserti, monti, spelonche e per le grotte della terra. Incredibile. Queste persone hanno manifestato la priorità nella loro vita. Dio lo amavano così tanto, con tutto il proprio cuore, con tutte le proprie forze, la propria anima, che non hanno esitato a non scendere a compromesso. Addirittura si dice, aspettate che ho, di queste persone quando dice altri torturati perché non accettarono la loro liberazione per ottenere una liberazione, una risurrezione migliore. Forse, probabilmente, si tratta, non decisero di non scendere a compromessi perché magari la loro liberazione fisica significava: ti liberiamo se però smetti di predicare, se smetti di parlare di Cristo e così via. No, noi rifiutiamo quella pur di avere una risurrezione migliore. Quello è un sintomo di una persona che non scende a compromessi perché ama Dio talmente tanto. Ma non la domenica mattina, o il sabato, o il giovedì, o il mercoledì, quando abbiamo le riunioni. Lo ama talmente tanto durante tutto il giorno della propria vita, che non esita a mettere a repentaglio addirittura la propria vita perché è tal troppo importante Dio. È la disponibilità ad avere Dio al primo posto nella nostra vita. Io me lo sono chiesto tante volte e lo chiedo anche a te. Se Dio è al primo posto nella tua vita, se è al primo posto, sicuramente sei una persona che è disposta a perdere o a fare qualunque cosa pur di piacere a colui che straama, come per l'appunto Dio. Se una persona sicuramente disposta a mettere a tacere il proprio io perché ami di più Dio di te stesso, se è sicuramente disposto a perdonare chi non ti vuole perdonare perché ami troppo Dio per portare rancore nei confronti del tuo prossimo. Ami talmente tanto Dio che sei disposto a rinunciare a del tempo prezioso, magari di riposo, pur di leggere un pochino di più la sua parola. E ami talmente tanto Dio che sei disposto nell'unico tempo libero che hai a trovarti con dei credenti per pregare, per leggere insieme, per edificarsi a vicenda, per chiacchierare, per parlare di Dio insieme. Se Dio tuo è al primo posto, come insegna Gesù, c'è un'obbedienza ai comandamenti. E io questo pomeriggio, questa sera, vorrei provare a vedere questa prima caratteristica di un servo di Dio in una persona, in un servo di Dio, così definito da Dio, che a me ha dato veramente tanto in questi ultimi, dalla cui vita ho appreso tanto in questi ultimi mesi. E vorrei che andassimo nel libro di Deuteronomio, per favore. Deuteronomio, capitolo 31. Certo, l'ubbidia, avere Dio al primo posto significa avere una fede straordinaria, come a Dio piace. Quindi significa affidarsi al 100%, che quello che il Signore mi ordina di fare è la cosa migliore per la mia vita, anche se io non lo capisco. Siamo in Deuteronomio, capitolo 31. Leggiamo dal versetto 14. Il Signore disse a Mosè: «Ecco, il giorno della tua morte si avvicina. Chiama Giosuè e presentatevi nella tenda di convegno, perché io gli dia i miei ordini». Mosè e Giosuè dunque andarono e si presentarono nella tenda di convegno. Il Signore apparve nella tenda in una colonna di nuvola, e la colonna di nuvola si fermò sopra l'ingresso della tenda. Il Signore disse a Mosè: «Ecco, tu stai per addormentarti con i tuoi padri, e questo popolo andrà a prostituirsi seguendo gli dei stranieri del paese nel quale sta per entrare. Mi abbandonerà e violerà il patto che io ho stabilito con lui. In quel giorno la mia ira si infiammerà contro di lui, e io li abbandonerò, nasconderò loro il mio volto, saranno divorati. Molti mali e molte angosce piomberanno loro addosso, perciò in quel giorno diranno: questi mali non ci sono forse caduti addosso perché il nostro Dio non è in mezzo a noi? In quel giorno io nasconderò del tutto il mio volto a causa di tutto il male che avranno fatto rivolgendosi ad altri dei». Ci troviamo poco prima di entrare nella terra promessa, siamo ormai a un passo dal Giordano. Mosè sta per morire, sta per salire sul monte Nebo, dove Dio gli prenderà la vita. Insieme a lui, anche in questo caso, c'è Giosuè, che l'ha accompagnato in tutti questi anni nel deserto, fin da quando mandarono, Giosuè compreso, quelle 12 spie, no? Da Cades per esplorare la terra, 40, quasi 38 anni prima di questo momento che abbiamo letto adesso. Giosuè ascolta quello che Dio dice a Mosè: questo popolo che sta per entrare lì nella terra promessa si prostituirà, mi abbandonerà e violerà il patto che io ho stabilito, e la mia ira si incendierà contro di loro e li punirò grandemente. Perché abbiamo letto questo passo? Perché io vorrei provare a farvi notare come Giosuè amava Dio con tutta la propria anima, con tutte le proprie forze e con tutto il proprio cuore. E da cosa lo si vede? Da questo momento, secondo me, in poi, perché, anche prima sicuramente, perché Giosuè sta per prendere in mano il comando del popolo, sta per accompagnarlo dentro la terra promessa, però sa che cosa succederà prima ancora di entrare nella terra promessa. Cioè, capite, come se ad un fratello gli dovessero dire, guarda, Dio gli dovesse dire: guarda, io vorrei che tu prendessi questa chiesa e iniziassi ad essere il pastore di queste persone, però già ti dico che in poco tempo queste persone inizieranno a prostituirsi spiritualmente, mi abbandoneranno, violeranno il patto che io ho fatto con loro, quindi metteranno Dio da una parte e io li punirò grandemente. Chi io non avrei il coraggio di fare questo? Io non riuscirei a prendermi cura di qualcuno che so da parte di Dio che in poco tempo si prostituirà davanti agli altri dei o abbandonerà l'Eterno. A che serve? A che serve prendere, investire dei soldi in un negozio se poi tu sai già che sta fallendo, che è un fallimento anticipato? Lo sai per certo, nessuno di noi investirebbe del tempo o del denaro in un'attività del genere. E perché allora investire del tempo, una vita intera, quello che gli rimaneva, da dedicare a delle persone che si sarebbero prostituite? Ma Giosuè amava talmente tanto Dio che vedeva questo, e adesso lo vediamo, come un ordine di Dio, e non ha esitato a metterlo in pratica, malgrado le persone al suo fianco fossero così negative e disastrose. Se Dio è la cosa più importante della mia vita. Anche nella mia chiesa dovrebbe succedere così, nella mia chiesa che frequento naturalmente, anche nella chiesa di Marciano dovrebbe succedere così, e cioè non importa che tipo di persona sia quella, ma se Dio mi chiede di fare qualcosa per quella persona, indipendentemente da quello che è, da come finirà la cosa, però se io so che Dio mi chiede di farlo, io devo farlo. Se Dio non è al primo posto nella mia vita, non riesco a farlo. È veramente molto difficile, o quasi impossibile. Adesso andiamo in Giosuè, velocemente, in Giosuè capitolo 1. Giosuè capitolo 1, versetto 1, non li diciamo tutti perché io so che conoscete bene questa parte della storia, e solo vedremo velocemente alcune cose nel libro di Giosuè, va bene? Giosuè capitolo 1 versetto 1 dice: dopo la morte di Mosè, servo del Signore, il Signore parlò a Giosuè, figlio di Nun, servo di Mosè. Quindi quello che Dio sta dicendo è: morto Mosè, servo del Signore. Allora Dio decide di parlare a Giosuè, che era servo di Mosè, e gli dice: Mosè, mio servo, è morto. Alzati dunque, attraversa questo paese, attraversa questo Giordano, tu con tutto questo popolo, per entrare nel paese che io do ai figli di Israele. Voi ve lo immaginate Giosuè che pensava? Ah, sì, certo, adesso io devo attraversare questo Giordano e prendere possesso della terra promessa con queste persone che in poco tempo si prostituiranno, abbandoneranno Dio, violeranno il patto, ma chi me lo fa fare? Se Dio non è al primo posto, se uno che si definisce servo di Dio non ama Dio con tutto il proprio cuore, cioè Dio non è la cosa più importante della propria vita, arriva il momento in cui Dio chiede delle cose umanamente assurde, che non ti viene voglia di farlo, soprattutto con queste persone al tuo fianco, e di certo non ci sarà l'ubbidienza a quell'ordine. Alzati. Vedi, la caratteristica di un servo di Dio è la disponibilità a mettere Dio al primo posto, c'è di conseguenza l'ubbidienza, e in questo caso l'ubbidienza è fare qualcosa, prendere l'iniziativa. Alzati Giosuè, non stare lì, non è un movimento fisico che Dio gli chiede di fare, cioè da seduto ad una postura lì messo in piedi, no, è adesso fa quello che devi fare. E questa è un'altra cosa, un altro tasto molto interessante nel valutare un servo di Dio. Un servo di Dio non perde mai l'occasione di fare quello che c'è da fare. Un servo di Dio giudica quello che Dio dice la cosa più importante della propria vita, anche molto più importante del proprio pensiero, del proprio punto di vista. E invece sai che succede? Sai, io quello che io vedo personalmente, può essere un punto di vista sbagliato però, perché è un punto di vista umano, io vedo molte persone che, chiamiamoli molti servi di Dio, va bene? Figli di Dio, che impiegano la maggior parte del proprio tempo a fare ciò che loro stessi ritengono giusto, ma non hanno il coraggio di fare quello che Dio realmente si aspetta da loro, perché non è conveniente, non è molto popolare. E succede che poi alla fine ti trovi delle persone contro, cosa della quale Giosuè non si preoccupava minimamente. Ora, per rinfrescarvi solo un pochino la memoria, io, avete idea di quanto Giosuè abbia visto in 38 anni nel deserto, quasi 40 anni? Che so, in Esodo appena usciti ha sentito i mormorii, appena usciti, appena attraversato il Mar Rosso, il popolo già è subito iniziato a mormorare. Giosuè c'era e lo ha sentito. Li ha sentiti quando nel capitolo 15 danzavano perché Dio aveva provveduto, e 3 giorni dopo ricominciano a mormorare contro Mosè. Poi quando sono andati nella terra promessa, hanno fatto quel tentativo quasi, quasi 2 anni dopo, eccetera, per il problema del vitello nel Sinai, eccetera. Quando poi sono ritornati da quella passeggiata nella terra promessa, lui e Caleb erano gli unici a dire: dai, forza, andiamo. E lì invece ha visto infedeltà, ha visto timore, paura di quel popolo. E poi ha visto tutte quelle persone morire per l'ira di Dio che si era accesa nei loro confronti. Prima di questo momento aveva visto un po' di tutto Giosuè. Però adesso ha il coraggio di alzarsi e di prendere per mano questo popolo e accompagnarlo dentro la terra promessa. È un aspetto di servo che a me piace, ed è quello di quello che vi racconterò questo fine settimana, è l'aspetto che a me più piace, la caratteristica che più mi tocca e più mi sta facendo riflettere. La disponibilità a fare in modo che quello che dice Dio sia un obbligo, indipendentemente da quello che le persone al mio fianco pensano o indipendentemente dalla loro reazione. Perché la cosa più importante deve essere quello che Dio chiede al suo servo di fare, qualunque cosa essa sia, e non sempre è piacevole, come per appunto a Giosuè. C'è un aspetto di Giosuè, andiamo alla fine del libro di Giosuè, per favore. Capitolo 24. Ormai Giosuè è arrivato alla fine dei suoi giorni, è accaduto realmente tutto quello che Dio aveva previsto, profetizzato e detto, anticipato a Mosè e a Giosuè. Il popolo si è allontanato, infatti dopo iniziano, no, il libro dei Giudici con quei cicli, terribili peccati del popolo di Israele, che veramente ne ha combinati un po' di tutti i colori. Però è interessante, guardate, da vedere come la priorità di Giosuè nella sua vita è sempre stata la stessa. Da quando sono usciti dal paese d'Egitto fino a questo momento, cioè quando è morto, non è mai cambiata. Era così quando incoraggiava il popolo di Israele ad entrare nella terra promessa, era con la stessa priorità quando ha sentito che stava prendendo fra un pochino le redini, lì in Deuteronomio, come abbiamo letto, le redini di un popolo che si sarebbe prostituito da lì a poco tempo, quando ha peccato il primo peccato dopo Gerico, la sconfitta di Ai, quando il popolo di Israele ha iniziato a prostituirsi, lo ha visto, e alla fine dei suoi giorni cosa dice? Ricorda nel capitolo 24 il popolo le cose grandi che Dio aveva fatte, e poi ad un certo punto dice, capitolo 24, dal versetto 14. Dunque temete il Signore e servitelo con integrità e fedeltà. Togliete via gli dèi ai quali i vostri padri servirono di là dal fiume in Egitto e servite il Signore. E se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire, o gli dèi che i vostri padri servirono di là dal fiume, o gli dèi degli Amorrei nel paese dei quali abitate. Quanto a me e alla mia casa, serviremo l'Eterno. Versetto straconosciuto di Giosuè, ma che ha un significato particolare se pensa a quello che Giosuè ha vissuto. E chi di noi non vorrebbe poter dire questo? Guardate, voi fate quello che volete, scegliete oggi quello che volete fare, fate come volete. Per quanto riguarda me e la mia famiglia, noi serviremo l'Eterno, perché Dio è la mia priorità, perché io lo amo così tanto, con tutto il mio cuore, con tutta la mia anima, con tutte le mie forze, che non voglio che si trovi in me un no a Dio, oppure un aspetta, o non ho il coraggio di farlo, o rimandare quello che Lui mi obbliga a fare oggi. Guardate quando muore Giosuè, versetto 29 dello stesso capitolo. Dopo queste cose, Giosuè, figlio di Nun, servo del Signore, morì all'età di 110 anni. Ora, voi tenete questo versetto e io vi dico come inizia il libro di Giosuè. Dopo la morte di Mosè, servo del Signore, il Signore parlò a Giosuè, figlio di Nun, servo di Mosè, e gli disse: trovate qualche differenza? Allora, io adesso rileggiamo, io rilego questo versetto come inizia il libro di Giosuè, e poi vediamo l'ultimo versetto lì nello stesso libro, va bene? Inizia così: dopo la morte di Mosè, servo del Signore, il Signore parlò a Giosuè, figlio di Nun, servo di Mosè, e gli disse. Il versetto 29 del capitolo 24 di Giosuè dice: dopo queste cose, Giosuè, figlio di Nun, servo del Signore, morì all'età di 110 anni. E poi, che interessante. Per me, perlomeno, è interessante. Alla morte di Mosè, anche altre volte l'ha detto il Signore di Mosè. Dice: il mio servo Mosè è morto. E quando Mosè non ha avuto Dio al primo posto, vi ricordate, no? Le sue reazioni con la roccia, soprattutto, no? Quali sono state? Muore Giosuè e Dio dice: Giosuè, servo del Signore. Ora, noi dovremmo chiederci se siamo servi di Dio oppure no, è vero o no? Certo, dal punto di vista puramente dottrinale, biblico, noi siamo servi di Dio. Non ci piove. Dio ci ha acquistato, ci ha redento, siamo di sua proprietà, siamo suoi servi, è tutto giusto. Ma se parliamo di caratteristiche di servo, io posso dire di avere in me le caratteristiche di un servo di Dio? Cioè, ho quelle caratteristiche, almeno questa prima, la più importante. Sono disposto, fino ad oggi siamo stati disposti a mettere Dio al primo posto e non il mio ministero, la mia responsabilità, o la mia famiglia, il mio hobby, il mio lavoro, qualunque cosa essa sia. Perché se Dio non è stato al primo posto fino ad oggi, sotto questo punto di vista, non possiamo definirci servi di Dio. E allora la cosa è un po' particolare. Noi domani mattina ci troveremo, a Dio piacendo, se siamo vivi, se Dio non è ritornato prima, Cristo non è ritornato, non ci ha preso con sé. Verremo qui domani mattina come servi di Dio, per offrire sacrifici di lode a Dio, per dare la nostra offerta economica, che è un altro sacrificio di lode, per ascoltare la sua parola a Dio piacendo, però domani mattina verremo qui come servi di Dio. O verremo qui come servi dottrinalmente corretto perché siamo suoi servi, oppure verremo qui con la disponibilità a dire: Signore, qualunque cosa tu mi dirai, io ti amo così tanto e decido di amarti con tutto il mio cuore, con tutte le mie forze, con tutta la mia anima, che domani mattina o stasera nella tua meditazione personale, qualunque cosa Dio ti dirà per te sarà talmente importante perché è un obbligo, che non esiterai a farlo, così che alla fine dei nostri giorni Dio possa dire: Franco è morto all'età di 45, 50, 80 anni, anche 90 se fosse possibile, servo del Signore. Ma non perché è nato di nuovo e basta, e quindi posizionalmente, dottrinalmente, non posso che essere un servo di Dio, ma un servo come Dio vuole. Dove quel comandamento di Deuteronomio 6 che abbiamo letto in Matteo 22 sia realmente la cosa più importante nella nostra vita. Dobbiamo amare Dio con tutte le nostre forze, tutta la nostra anima, tutto il nostro cuore. Per terminare, ci sono dei momenti nella vita di servi di Dio che non possiamo vedere tutti chiaramente, che manifestano chiaramente che hanno perso di vista la cosa più importante, Dio. Ad esempio, ne parlavamo oggi in macchina con mia moglie. Quando il re Davide era su quel benedetto terrazzo, no? Nathan, quando va. Immagino, vero? Sì. Quando